però anche Marian potrà portare un contributo con uno sguardo panoramico più ampio, grazie anche ad un incontro interessante che hanno potuto avere prima del loro rientro in Italia, ma adesso ne parlerà Marian stessa.
Il contributo è di questo sacerdote del Patriarcato Latino, che si chiama Buna Rafik, e appunto che noi abbiamo consultato per prepararci a questo incontro, chiedendogli qualche informazione, notizia sulla situazione dei cristiani in Medio Oriente, in particolare in Palestina. Lui in realtà ha fatto un discorso molto più ampio, facendo anche un'analisi della situazione globale del Medio Oriente. Io ve la presento così come lui l'ha detta. È chiaro che è un'analisi che può avere dei punti deboli o su cui si può non essere d'accordo, ma anche dei punti interessanti. E comunque è la voce di uno che vive, che pensa, una mente pensante, di uno che vive in quella realtà e che la vive sulla propria pelle. Quindi io leggo, perché non sono capace di parlare. Le comunità cristiane del Medio Oriente sono in crisi, ma questa crisi non è la crisi solo dei cristiani, bensì di tutta la nostra società araba. Il Medio Oriente, infatti, è caratterizzato da un grande pluralismo di tipo etnico, religioso e confessionale. Ora tutte le componenti di questo mondo arabo sono in crisi, come conseguenza della crisi più generale. Non possiamo perciò focalizzarci solo sulla situazione dei cristiani, perché questo è un aspetto di una crisi più vasta. Anticipo qui brevemente le conclusioni del mio discorso. L'avvenire delle comunità cristiane è l'avvenire delle società in cui sono inserite. Se queste società riusciranno a raggiungere una certa stabilità politica e soprattutto economica, allora tutte le componenti ne approfitteranno, anche quella cristiana. Per allargare il panorama di quello che succede nel Medio Oriente bisogna premettere alcune considerazioni importanti. Sono alcune cose note, comunque le leggo così, cercando di essere sintetica. Il Medio Oriente rappresenta una regione strategica di primaria importanza, trovandosi alla convergenza di tre continenti, Europa, Asia e Africa. Le grandi vie di comunicazione del mondo passano da questa regione, il canale di Suez, lo stretto di Hormuz e lo stretto di Bab el-Mandeb. Le grandi potenze non possono evitare di inglobare questa regione nella loro visione strategica. Dominare questa regione significa in effetti dominare il mondo. Oltre ad avere una grande importanza strategica, questa parte del mondo è una specie di magazzino di ricchezze incalcolabili, che restano e resteranno ancora lungo il nervo dell'economia mondiale. Questa regione è la culla delle grandi civiltà antiche, come pure delle tre religioni monoteiste, che hanno giocato e giocano ancora un ruolo sul suo destino, sia in bene che in male. Altro punto, la centralità del problema palestinese. Il problema palestinese traumatizza i popoli di questa regione. Se i regimi politici lo possono relegare in secondo piano, nella coscienza popolare resta il problema predominante. Dal momento della sua creazione si può dire che lo Stato di Israele è indirettamente o indirettamente al cuore di tutti gli eventi importanti che hanno sconvolto la regione nell'era moderna. Altro elemento, l'instabilità cronica. Dall'inizio dei tempi moderni il mondo arabo è rallentatore. Il mondo cambia a passi di gigante, mentre il mondo arabo arranca. Da qui una situazione di instabilità cronica a tutti i livelli, politico-economico, socio-culturale ed anche religioso, che aprono la strada a manipolazioni interne ed esterne che non cessano di rimetterlo in questione. Poi qui comincia una specie di analisi, vedendo le varie tappe di un certo processo che lui interpreta in un certo modo che io vi propongo. A partire dal 1975 il mondo arabo si è messo nelle mani dell'Occidente, soprattutto dell'America, con conseguenze drammatiche dal punto di vista politico ed economico. Credo che questa data, non l'abbiamo chiesto, che si riferisca alla pace dell'Egitto di Sadat con Israele, comunque pochi anni dopo la morte di Nasser. La morte di Nasser nel 1970 è stata una data importante. Dopo la sua morte, infatti, tutti i paesi del mondo arabo sono entrati nell'orbita americana, pensando che da lì venisse la soluzione ai loro problemi, ma così non è stato. La conseguenza è l'impoverimento di tutta questa regione. Nei nostri paesi non esiste più la classe media, con un enorme divario tra ricchi e poveri, i ricchi straordinariamente ricchi e i poveri straordinariamente poveri. I ricchi si sono arricchiti attraverso le multinazionali, quindi tutti i paesi arabi avevano bisogno di un risveglio che producesse un cambiamento, anche se nessuno poteva prevedere da dove sarebbe venuto tale cambiamento. Quando nel 2011 sono iniziate le manifestazioni di piazza, la cosiddetta primavera araba, pochi speravano che da lì sarebbe venuto il cambiamento sperato. Infatti manifestazioni simili in passato erano state domate nel sangue e non erano riuscite a cambiare i regimi che avevano continuato a sopravvivere. Sono cose note queste, comunque devo seguire il filo. Ma nel 2011 le manifestazioni hanno scosso il mondo arabo. La rivolta popolare ha sorpreso il mondo intero, forse persino i suoi protagonisti. Difatti molti pensavano che le popolazioni avessero raggiunto un livello tale di letargia che rendeva quasi impossibile una loro rivolta. Questa situazione era di tutto riposo per le grandi potenze, perché consentiva loro di dominare questo mondo per mezzo di regimi dittatoriali ed oppressivi, che lasciavano la popolazione ai margini degli eventi decisivi che determinavano il loro destino. Ed ecco che improvvisamente le popolazioni sono insorte in un modo senza precedenti, portando con sé cambiamenti drammatici. In tutti i paesi della regione queste sollevazioni hanno suscitato l'entusiasmo delle popolazioni che vedevano in esse la possibilità di un cambiamento serio. Ma poi questo entusiasmo è andato progressivamente calando. Il momento cruciale di questo amaro risveglio dell'opinione pubblica araba si è prodotto con l'intervento in Libia. Si è cominciato a capire che il problema non era solo politico ed economico, ma che potenze regionali ed internazionali si erano infiltrate nelle manifestazioni, orientandole nel senso dei loro propri interessi politici ed economici. In Libia si è assistito alla distruzione dello Stato libico, così come era accaduto in Iraq nel 2003. La gente allora ha cominciato a riflettere e a capire. Lo scopo dell'intervento americano in Iraq non era quello di eliminare un dittatore, ma quello di distruggere lo Stato iracheno, cancellando tutte le sue istituzioni per ricrearle di nuovo secondo i propri interessi e criteri. Emerge quindi un progetto che gli americani chiamano confusione creativa. Distruggiamo questo mondo arabo per ricostruirlo a partire dai nostri criteri e interessi. Occorre sapere che il mondo arabo costituisce un'unica entità politica e culturale. Ci sono, è vero, delle particolarità, che non cancellano tuttavia questa entità unica. Questo direi che è vero, cioè noi siamo abituati ad identificare l'arabo col musulmano, ma in realtà non è così. Lui diceva: io mi sento a casa in qualsiasi paese del mondo arabo. E a noi pare di averlo constatato, ad esempio i seminaristi giordani che vengono da noi al sabato e alla domenica e lavorano coi giovani fanno parte del loro mondo, sono una stessa cosa, proprio non c'è. Quindi c'è questa identità unica. Facciamo ora un po' di storia del mondo arabo. Nell'Ottocento il mondo arabo era amico dell'Occidente, che lo ha aiutato a liberarsi dall'impero ottomano, ma le potenze occidentali, in particolare Gran Bretagna e Francia, hanno diviso questa regione in tanti stati abbastanza artificiali, secondo i propri interessi. Questa divisione è stata fatta nonostante l'aspirazione dell'opinione pubblica araba a un mondo arabo unito. Ora questo nuovo progetto consiste nel dividere un mondo arabo già diviso una prima volta, ma secondo criteri nuovi, cioè secondo le etnie, le confessioni e le divisioni religiose: sunniti, sciiti, cristiani, musulmani, copti, maroniti, yazidi, turchi, eccetera. Dividere per poter dominare. Al centro di tutto questo c'è Israele, così come al centro di tutto quello che è avvenuto negli ultimi 70 anni. Lo Stato israeliano è concepito e voluto come Stato ebraico per gli ebrei. Per giustificare questo progetto è necessario creare stati a base confessionale. Uno Stato per i sunniti, uno per gli sciiti, uno per i cristiani, uno per i curdi, eccetera. Anche in Arabia Saudita sono previsti in questo progetto tre stati. Israele pensa così di assicurare il proprio avvenire, ma al contrario, in questo modo non costruisce il suo futuro, può solo assicurarlo per alcuni anni. L'avvenire di Israele può essere assicurato solo dalla pace del Medio Oriente, non dalla confusione creativa. Poi continua: a questo punto le correnti islamiche, profittando del vuoto di potere, sono, ho fatto una parentesi, comunque si riallaccia a quello che diceva prima, cioè la primavera araba, l'infiltrazione di queste potenze regionali e internazionali. A questo punto le correnti islamiche, profittando del vuoto di potere, sono riuscite a colmarlo e a instaurare regimi islamici, con la complicità segreta delle grandi potenze che vedevano in questi regimi dei possibili alleati. L'Occidente quindi ha legato i suoi interessi ai movimenti islamici e soprattutto ai fratelli musulmani. Vedi Tunisia e anche Egitto in un primo tempo, prima di questa controrivoluzione. Questo è segno che ci si avvia verso l'islamizzazione del mondo arabo. Arabia Saudita, Qatar e Turchia stanno organizzando questo mondo sotto il monopolio dei fratelli musulmani e l'Occidente ha visto che i suoi interessi potevano essere assicurati da questi movimenti. Anche le manifestazioni scoppiate nel frattempo in Siria esprimevano inizialmente la volontà di cambiare il regime di governo, ma successivamente è apparso evidente che lo scopo non era quello di instaurare la democrazia e di difendere i diritti umani, ma quello di distruggere lo Stato. Le correnti islamiche sono all'opera. Chi comanda la lotta in Siria per la democrazia sono Qatar, Arabia Saudita e Turchia, che sono notoriamente tra gli stati più dittatoriali del globo terrestre. Poi c'è stata una tappa ulteriore quando queste correnti islamiste radicali si sono dissociate dal piano americano, sono uscite cioè dall'ideologia americana per creare un proprio progetto, quello del califfato islamico, che ha conquistato parte della Siria e dell'Iraq in attesa di prendere il Libano, la Giordania e l'Egitto. Ora pare che l'Occidente abbia capito che la lotta deve essere condotta contro questo tipo di terrorismo islamico, tuttavia non ha cancellato il suo progetto iniziale. Infatti combatte Daesh, che è l'ISIS, ma aiuta i movimenti islamisti di opposizione al regime siriano dicendo che sono moderati, ma che moderati non lo sono affatto. Da dove vengono queste correnti estremiste? Il punto di partenza è l'ideologia wahhabita nata nel 1700 nella penisola arabica. La famiglia saudita ha adottato questa ideologia e attraverso il denaro l'ha diffusa in tutto il mondo, non solo in Medio Oriente ma anche in Afghanistan, Pakistan, Egitto, eccetera. Al momento dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, l'America ha sfruttato questi movimenti per contrastare la Russia. Tanti arabi sono andati in Afghanistan a combattere, ma poi, finita la guerra, sono tornati. Sono chiamati arabi afghani. Una volta tornati, hanno formato centri nei loro paesi per la diffusione di quest'ideologia. L'Occidente dunque ha sfruttato questi movimenti per i propri interessi, ma ora essi perseguono un proprio progetto indipendente con le conseguenze tragiche che sono sotto gli occhi di tutti. Siamo così arrivati al fondo dell'abisso, ma non possiamo rimanervi. Nonostante tutto io ho speranza. Credo che queste correnti politiche di matrice islamica siano destinate al fallimento. Non si può pensare di creare uno Stato secondo l'ideologia dell'ISIS. Questo è contro la storia. Siamo ancora al centro della confusione e ancora non si intravede una via di uscita da questa crisi profonda. Tuttavia io sono convinto che queste correnti estremiste non abbiano un avvenire, perché contrarie a tutte le nozioni del mondo moderno. Io credo che nascerà un nuovo pensiero islamico che dovrebbe scaturire da questa confusione e da questa crisi e che potrebbe rappresentare il volto umano dell'Islam e una via di salvezza per questa regione. Ci sono, è vero, musulmani fanatici, ma non dobbiamo generalizzare. Ci sono anche cristiani evangelici, sionisti, fondamentalisti, così come esiste un fondamentalismo ebraico. Non è giusto generalizzare, perché questo è il primo passo verso i massacri. Il mondo musulmano ha sofferto anche a causa delle politiche dell'Occidente, e questa sofferenza ha prodotto movimenti fanatici, ma non possiamo immaginare un Medio Oriente dominato da questo califfato. È contro natura. Questi sono i miei sogni, ma so che la lotta non è finita. Ci vorranno forse ancora anni di vita difficile. Il punto cruciale di questa lotta mi pare rappresentato dalla Siria. Se la Siria cade, il progetto di divisione avanzerà, ma la Siria dopo 5 anni è ancora in piedi, con l'aiuto della Russia che ha interesse evidentemente a dare il suo sostegno. Poi c'è l'Iran che pure ha i suoi interessi da difendere, perché si può pensare che se la Siria cadesse verrebbe il turno dell'Iran all'interno di questo progetto di destabilizzazione. La Siria, che ha avuto la capacità di resistere, ha accresciuto il potere dell'Iran. L'America si è resa allora conto di non poter continuare la lotta contro l'Iran ed è arrivata ad un accordo sul nucleare che potrebbe rappresentare un capovolgimento della situazione. Forse questo è il momento in cui trovare delle soluzioni per i prossimi anni. Il mondo arabo è diviso a livello di regimi, ma nelle popolazioni di questa divisione è molto meno acuta. Così, mentre i paesi del Golfo lavorano per realizzare il piano americano di divisione del Medio Oriente, il blocco della resistenza, rappresentato dall'asse Iran-Siria di Bashar al-Assad, Hezbollah libanese e ora nello Yemen dai Houthi, non so come si dica in italiano, si oppone adesso. siamo in mezzo a questa lotta. Credo che il progetto americano si sia per ora fermato e che la resistenza sia ora più forte, anche se si può prevedere che ci saranno ancora anni di lotte e di sofferenze. Poi qui parla della Palestina. Vado avanti, c'è ancora un po'. La Palestina è nel cuore del Medio Oriente. Le potenze occidentali hanno radicato Israele nel cuore del Medio Oriente perché svolgesse il ruolo di polizia del mondo arabo e continuano per questo ad offrirgli appoggio e sostegno. Tuttavia Israele ha perso un'occasione storica per la pace e per la sua sopravvivenza. Dopo la conferenza di Madrid, i palestinesi hanno riconosciuto lo Stato di Israele, facendo un compromesso difficile e dolorosissimo. Israele, da parte sua, dovrebbe quindi riconoscere ai palestinesi il diritto ad avere uno Stato proprio sul 22% della Palestina e dovrebbe ritirarsi dai territori occupati. Una possibilità di coesistenza e di collaborazione con i palestinesi aprirebbe a Israele la via in tutto il Medio Oriente. Ma Israele non la pensa così. Rivendica per sé tutta la Palestina, volendo lasciare ai palestinesi solo dei cantoni, separati tra di loro, così da mantenere il dominio su tutta questa terra. Lo dimostra il fatto che da Oslo in poi gli insediamenti si sono triplicati. In questa situazione Israele è destinato a perdere, perché è uno Stato che si fonda sulla menzogna e sulla forza, ma la menzogna e la forza non fanno la storia. I cristiani, poi parla dei cristiani, i cristiani sono in crisi, vivono una situazione difficile, sottoposti a tante pressioni. In questa situazione critica c'è il pericolo che facciano scelte sbagliate, che scelgano cioè di rinchiudersi in se stessi in atteggiamento difensivo. C'è il rischio che si trasformino in una etnia che ha bisogno di uno Stato proprio per difendersi. Questo però non è cristianesimo. Oppure che cerchino protezioni esterne. La storia però ci ha dimostrato che ogni volta che i cristiani si sono rivolti all'Occidente per protezione, ne sono seguiti massacri e conseguenti emigrazioni. Ha fatto alcuni esempi, ma salto. Ad est, nel nord della Galilea, tra i cristiani, sono sorte due tendenze pericolose, per fortuna grandemente minoritarie. Primo, il recupero dell'identità aramea. Noi cristiani siamo aramei, non siamo arabi. Israele è interessato a questa ideologia, tanto che essa è culminata nella legge israeliana che autorizza i cristiani a modificare la propria identità, passando da arabo ad arameo. Due, l'arruolamento dei cristiani nell'esercito israeliano, per favorire l'integrazione dei cittadini cristiani attraverso lo svolgimento del servizio civile e militare. Per Israele gli arabi palestinesi non esistono, esistono solo le etnie e le confessioni, ancora una volta il tentativo di dividere per dominare. Infatti, nella visione di chi vuole dominare, gli arabi non esistono, per cui si vuole trattare con comunità religiose e non con un'entità nazionale. Ora questo è il messaggio che voglio trasmettere. Il nostro avvenire di cristiani arabi è nell'attaccarci alle nostre società. La nostra sopravvivenza è nella sopravvivenza delle nostre società, nonostante le tante difficoltà. Dobbiamo lavorare per costruire un pensiero nuovo, collaborando con tutti quelli di buona volontà. Come nell'Ottocento i cristiani hanno collaborato per la formazione di una visione nuova del mondo arabo, così oggi devono contribuire alla nascita di una nuova società araba. Avremo un nostro posto se collaboreremo, se ci isoliamo e ci mettiamo da parte non avremo un avvenire. Ecco, io mi fermo, ci sarebbero ancora alcune cose sulla situazione in Palestina, più in particolare il suo discorso è finito. E, mi fermo perché penso che si debba dare spazio. Sono a mezza paginetta e riprendo cose note già dette. Comunque, i negoziati intrapresi con la parte israeliana in tutti questi anni, dalla conferenza di Madrid passando per gli accordi di Oslo, non hanno ottenuto nessun risultato significativo. Si ha l'impressione che il loro scopo consista nel gestire un conflitto piuttosto che nel cercare di risolverlo. La situazione dei palestinesi ha continuato a deteriorarsi a tutti i livelli, politico, un processo di pace senza alcun esito positivo, la costruzione sempre più determinata di insediamenti nei territori occupati, economico, la chiusura dei territori, la dipendenza dell'economia palestinese da quella dello Stato di Israele, la disoccupazione che ne risulta, sociale, il muro di separazione che ha rotto l'unità dei territori palestinesi, facendo di essi dei cantoni senza vera comunicazione tra di loro. Di conseguenza assistiamo anche a un progressivo sgretolamento dell'identità palestinese, che oggi risulta più debole. L'autorità politica infatti non ha un reale ed effettivo potere ed è percepita come lontana dal popolo, perché si è legata al processo di pace promosso da America e Unione Europea, che non ha dato alcun risultato, ma che al contrario ha aumentato le restrizioni e le difficoltà. La situazione infatti è peggiorata dopo Oslo. La corruzione inoltre imperversa nelle fila della società palestinese a tanti livelli. Ci facevano l'esempio di questa cittadina, si chiama Rawabi, una nuova città che verrà creata ex novo vicino a Ramallah. Non esisteva niente, quindi verranno costruite abitazioni, ospedali, scuole, eccetera, tutto quello che fa una città. Quindi in questa città, costruita secondo il modello degli insediamenti ebraici, finanziata da magnati palestinesi ed americani, sono impegnate per la costruzione di questa città solo società israeliane. Poi si potrebbero fare altri esempi, comunque questo mi pare abbastanza significativo. Abu Mazen non durerà a lungo. Chi lo sostituirà deve essere preparato e voluto da America e Israele. Se l'autorità palestinese se ne andasse senza chi la sostituisse, ci sarebbe forse il pericolo di una guerra civile come in Somalia, anche perché ci sono armi ovunque. I palestinesi sono l'elemento debole nel conflitto, dipendono dai giochi internazionali, sono incapaci di avere una volontà propria, perché non hanno forza né politica né economica né militare. Anche l'unità del popolo palestinese è gravemente compromessa, è nota la divisione fra Hamas e la striscia di Gaza e Fatah. Anche se questa divisione è l'immagine e la conseguenza delle divisioni profonde del mondo arabo in se stesso. Già dalla prima intifada si sono incontrati e scontrati due modi diversi di concepire la resistenza, quello dei fedayin, cioè i resistenti, i combattenti per la causa palestinese, e quello della dirigenza che proveniva dall'Occidente. Arafat riusciva a tenere unite queste diverse anime, mentre adesso molti sentono la mancanza di una vera guida carismatica e forte, capace di unire. Ad esempio, molti, anche tra i cristiani, ritengono che l'unico capo carismatico che riesce a parlare e a dire cose vere, secondo loro, ho sentito anche dei cristiani, Nasrallah, il capo dei Hezbollah libanesi, ritenuta l'unica voce che ha il coraggio di parlare. Io non è che ascolto i suoi discorsi, quindi non posso dire se è vero o no. Comunque so che molti cristiani lo ritengono un capo carismatico. Anche la resistenza all'occupazione diventa sempre più appannaggio dell'Islam, quindi con il conseguente isolamento dei cristiani. Ecco, i cristiani rischiano di essere emarginati. Prima si parlava di questi esempi in Israele, ma è così anche nella società palestinese, di essere considerati un gruppo a parte, quasi fossero stranieri. È vero che in Palestina c'è un rapporto fra Islam, musulmani e cristiani, cioè inconfrontabile, non si sono mai verificati gli episodi che si sono verificati in altri paesi, attacchi a chiese o a istituzioni cristiane, quindi un rapporto che si può definire buono in un certo senso, però questo non toglie che i cristiani, che questo rischio sia reale, cioè dei cristiani che, considerati un gruppo a parte, quasi fossero stranieri, oppure si pretende di difenderli come se non fossero parte integrante della loro società. Ad esempio, ci sono state le votazioni all'Università di Birzeit per il Consiglio dell'Interno e i membri di Fatah, rivolgendosi sono andate evidentemente a fare campagna elettorale presso i giovani che studiano all'università, dicendo: votate per noi perché vi assicuriamo, vi garantiamo la possibilità di fare l'albero di Natale, perché c'è questa tradizione che nelle città maggiori della Palestina a Natale c'è l'accensione di questo grande albero alla presenza delle autorità, dei Boy Scout, eccetera, una grande manifestazione. Quindi vi garantiamo la possibilità di avere l'albero di Natale e anche la libertà per le donne di vestire con le gonne corte, eccetera. Quindi i cristiani dicono, cioè è rischioso un discorso simile, perché vuol dire non siamo parte di questa società, abbiamo bisogno di essere difesi. Altro pericolo, altro esempio, il ministro del turismo è sempre una donna cristiana, anche, dicono anche mezzo svestita, e allora si chiedono i cristiani: ma perché non può essere un cristiano anche ministro dell'istruzione e dell'educazione? Quindi sono ministeri comunque minori. Quindi ci sono cristiani che vogliono essere simili agli occidentali, quasi alla ricerca di una nuova identità. Il modello parrocchiale è ricalcato dall'Occidente. Il cristiano locale è simile agli stranieri nel modo di fare e di pensare, come non fosse qui la sua patria. Insomma, sono tutti problemi interni ai cristiani che vivono in Palestina, anche se sono fatti reali che non tolgono però a quello che dicevo prima di un rapporto nella vita quotidiana ancora positivo, perché poi in fondo lavorano insieme e vivono insieme, anche se ovviamente nelle scuole il programma è completamente, ma questo anche in Israele, nelle scuole il programma, la cultura che passa, la storia, la visione di storia che passa è quella ebraica, nelle scuole dei territori la visione che passa è quella musulmana, quindi i cristiani, il rischio che i giovani evidentemente si sentano una minoranza, emarginate, che comunque perdano il senso della loro identità. Ho finito. Grazie.